torniamo in diretta allora da Napoli, sempre per insomma allietare le vostre serate del martedì. Questa volta con sonorità più psy, decisamente. Ma insomma, è tutta una scusa per fare due chiacchiere con Mattia e Monica, che ci hanno raggiunto qua negli studios di Santa Fede Liberata.
Buonasera.
Va bene, caro Mattia, entriamo un po' nel succo di questa intervista. Insomma, vuoi dirci un po' intanto com'è l'umore delle crew dopo l'approvazione del decreto rave, che ormai insomma,
è legge.
È diventato legge.
Ormai sì, è legge da qualche mese. E devo dire c'è stato un pochino un cambio anche nell'umore proprio, perché chiaramente da quando c'era molta più esplosività da parte di tutti i fronti delle crew in tutta Italia, prima che diventasse legge, quindi con la street parade che è stata probabilmente anche molto più partecipata, alcuni stanno avendo un pochino più di frizione nei confronti, diciamo, della legge 633 bis, perché non tutti quanti si stanno riuscendo ad avere la stessa idea su come muoversi nei confronti della repressione. Se devo dire, ovviamente ci sta un bel fronte di cui facciamo parte chiaramente anche noi, che la repressione la vorrà combattere in maniera attiva, piuttosto che adeguarsi a quelli che sono i nuovi standard che richiede il governo per poter fare una festa. Vogliamo gridare che non ce ne frega, si può dire?
E vai.
E non ce ne frega un cazzo di quello che vuole il governo.
Va bene, senti, a tal proposito, vuoi dirci un po' come deve cambiare, secondo te, e se deve cambiare il movimento delle feste libere?
Allora, chiaramente noi abbiamo un'idea che è molto politica rispetto a come dovrebbero essere fruite anche le feste, sia da organizzatori che, diciamo, da utenti, se vogliamo utilizzare una parola non molto comune all'interno del mondo delle feste. Ma adesso chiaramente la spiego, non voglio fare scuola, perché poi ovviamente è un movimento molto largo e non tutti quanti necessariamente lo vogliono vivere allo stesso modo, ma chiaramente per noi c'è una cosa vitale, che è quella là di far rientrare un pochino i concetti su cui all'inizio è nato il movimento rave, e che pian piano ovviamente ha subito delle evoluzioni, alcune chiaramente positive, altre forse neanche negative, semplicemente fisiologiche. Ma secondo noi oggi è vitale iniziare a tornare a parlare di spazi safe, di parlare quindi di sessismo, antisessismo, chiaramente anche all'interno delle feste. Far sì che comunque le feste siano un laboratorio anche politico e non soltanto musicale, perché chiaramente altrimenti non ci sarebbe differenza reale rispetto a semplicemente andare a ballare. Cioè, chiaramente non è soltanto l'utilizzo della musica in maniera gratuita, ma ci deve essere tutto una cornice intorno che sia chiaramente artistica, quindi arti visive, visual, giochi col fuoco, se non giocoleria, diciamo, in street, ma anche appunto tanti valori politici che devono tornare, insomma, per quello che pensiamo. Allora, noi stiamo lavorando su più piani. Ora, non tutto chiaramente ne faremo disclosure in questa intervista, ma vi assicuro che a breve vedrete comunque un pochino di movimento sia su questa città che dal punto di vista nazionale. Se hai letto i report dell'assemblea sicuramente sai almeno più o meno di cosa sto parlando. Da una parte può sembrare magari che ci si chiude, ma non è probabilmente così, perché se da una parte ci sta ovviamente il... che poi forse educazione non è neanche una parola che mi piace particolarmente, però comunque il tornare a guardarci da dentro e quindi a capire alcune dinamiche che secondo noi oggi sono vitali, perché altrimenti per quanto ci si può allargare non si sta facendo nulla, in realtà si snatura lo stesso il movimento, perché si fa magari una festa di 20.000 persone in cui per me, diciamo per noi come movimento Smash, non è una vera festa perché manca delle cose, diciamo, che ci siamo detti prima. Allo stesso tempo questa forte repressione e il fatto che questo movimento non è attraversato soltanto da crew e soltanto da raver, ma da un sacco di soggettività politiche che sono fuori e lavorano sulle città e lavorano sui quartieri e lavorano, diciamo, dal punto di vista mutualistico nella realtà e nell'esistente, fa sì che questa è anche un'apertura verso l'esterno. Cioè, una delle cose che diciamo sempre è che la bellezza di Smash è la sua eterogeneità, cioè nasce magari più da un movimento raver perché si parlava più chiaramente del decreto, ma oggi la lotta sta diventando molto più trasversale, quindi questa lotta chiaramente avrà del consenso, questo consenso andrà a finire magari anche all'interno del movimento delle parti, quindi comunque c'è una doppia sfera interna ed esterna, non credo che ci stiamo chiudendo, anzi per la prima volta forse stiamo facendo un'apertura verso orizzonti in un certo senso che non avevamo ancora provato ad affrontare, semplicemente perché ovviamente uno dei capisaldi storici del movimento rave è stato quello là un pochino della scomparsa, no? Se vogliamo, cioè è stato proprio uno dei modi in cui è nato e si è evoluto, quello là della non esistenza in un certo senso, a meno che non c'era una grande ricerca. Oggi non diciamo che non vogliamo tornare esattamente a quello, vogliamo ovviamente tutelarci da un punto di vista degli arresti, e quindi comunque è una domanda che va posta, ma ormai è un fenomeno che è finito, volenti o nolenti, nella lente di ingrandimento del governo, se vogliamo, o comunque anche ormai del popolino, no? Nel senso, tutti oggi sanno cos'è un rave party, tutti sanno cos'è un raver, tutti si sono espressi sul rave di Modena, nel bene, nel male, spesso nel male, anche le persone, cioè se devo parlare con mia mamma, oggi mia mamma lo sa di cosa stiamo parlando. Quindi secondo me tornare alla scomparsa totale non è possibile, cioè ormai significherebbe annullarsi. Allo stesso tempo bisogna ragionare su come fare invece a esistere e a comparire.
Va bene, sì. Senti, a proposito, tra l'altro, provando a spostarci un po' su un'analisi più politica, secondo voi questa legge è solo un provvedimento bandiera di un governo sicuritario che insomma in qualche modo prova a schiacciare una realtà che in cui insomma pensa di non incontrare troppa resistenza, o secondo voi davvero la socialità spontanea e fuori dalle logiche del consumo fa paura a questa società, cioè cosa spaventa dei rave?
Allora, io, se devo dire la verità, chiaramente ti rispondo anche un pochino più proprio come opinione personale, forse propendo più verso la prima delle due che dici, semplicemente perché magari in una sua variante, nel senso che questo decreto è comparso non in una fase particolarmente rosea per il movimento rave, cioè quindi era, secondo me era già abbastanza spoglio di alcune delle cose di cui avevo parlato anche prima, per esempio, quindi non credo che forse spaventava in sé in quel momento il movimento rave. È chiaro che però per un governo appena instaurato, di estrema destra possiamo dirlo, smettere di parlare dei problemi reali fin da subito e spostare ovviamente l'attenzione su uno specchietto per le allodole, perché la verità poi è stata questa, tentando all'inizio di colpire quella che magari è la politica reale dell'esistente, quindi i centri sociali, le occupazioni abitative, se non i cortei, perché non so se qualcuno potrebbe averlo già dimenticato, ma la prima stesura del decreto non parlava quasi di feste, cioè è stato utilizzato anche dal punto di vista giornalistico la parola anti-rave, ma il rave era l'ultima delle cose colpite, quindi sotto questo punto di vista secondo me non faceva paura in maniera diretta il rave, nonostante ovviamente per me raver, perché io ho una storia di centri sociali per tanti anni, poi quando ho iniziato a fare le feste mi sono allontanato per un motivo fisiologico e ora ci sono tornato con Smash Revolution, quindi ti parlo sia da militante politico che da militante del movimento rave. I rave secondo me adesso inizieranno a fare paura di nuovo, forse perché provando ad attaccare così tanto con l'arma della repressione in realtà si è creato un effetto boomerang, no? Cioè il movimento rave per la prima volta si sta organizzando, e ovviamente la parola organizzazione all'interno di un movimento così libertario all'inizio può sembrare che cozzi, ma il risultato sarà che finalmente ci sarà una sola lotta, e allora là non sarà più la paura dei rave, non sarà più la paura dei centri sociali, ma sarà la paura del dissenso, che è quella là che in realtà un pochino stiamo già vivendo.
E mi chiedo un po' anche quali sono le prospettive, come pensi che possa cambiare, cosa pensi che possa cambiare anche nell'organizzazione, anche materiale delle feste, una volta che ci sono maggiori commissioni, scambi, con altri generi di organizzazioni strettamente politiche.
Allora, Allora, questa è una domanda, devo dire la verità, molto 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 difficile, perché ovviamente finché non succederà siamo nell'ordine del possibile, del non lo sappiamo. Secondo me sarà tutto molto laboratoriale, si farà magari qualche passo che può sembrare all'indietro all'inizio, perché chiaramente bisognerà capirci, perché sono comunque due mondi che sono molto vicini ma che hanno le loro dovute, diciamo, distanze e differenze. Noi un pochino un'idea ce l'abbiamo, e qui entriamo in gioco nel fatto che non te la racconterò, perché a breve probabilmente...
E dai, dacci lo scoop.
A breve probabilmente si vedrà sulla città.
Dici solo la prima lettera.
No, non vi dico niente, non ve lo posso dire, ma ci sarà questo primo esperimento reale di commissione di cui parlavi.
Va bene, senti, ci vuoi dire intanto quali sono i prossimi appuntamenti di Smash Repression, ovviamente quello che ci puoi dire, anche se insomma qualcuno si interessa della questione, come può fare per dare una mano per imbarcarsi in questa nave di folli, come si può fare?
Allora, sicuramente comunque quello che ti posso dire è che ci sono due date che sono praticamente sulla bocca di tutti, sono conosciute perché sono uscite dall'Assemblea Nazionale e se ne parla più o meno in tutta Italia in questo momento, quindi le due date sono il 25 marzo e il 25 aprile. Queste due date verranno chiaramente comunque espresse più o meno in tutta Italia, perché un pochino la metodologia che stiamo attuando da quando è nato Smash è quella là invece di cercare di fare delle grandi piazze nazionali molto difficili anche da gestire, da muoversi, spostamenti eccetera, di fare un pochino delle piazze diffuse, quindi rimanere comunque sul piano nazionale ma allo stesso tempo far sì che ogni città si esprima al suo modo, e quindi stile Street Parade, no? Abbiamo visto 7-8 città in Italia, 15 città in Francia che si esprimevano contemporaneamente. Cioè, per noi il fulcro è dare, cioè fissare il tempo, quindi la giornata, l'orario eccetera, ma poi permettere a tutti quanti di esprimersi nel modo in cui vogliono. E sotto questo punto di vista una data sarà quella del 25 marzo, quindi praticamente a breve, mentre l'altra sarà quella del 25 aprile, che probabilmente sarà per noi quella di cercare di riprenderci una data ormai troppo istituzionalizzata e parlare anche di un tema come quello dell'antifascismo in un modo, diciamo, come dovrebbe essere riorganizzato dal basso anche quello.
Va bene. E, senti, un po' hai accennato anche al discorso dell'attenzione anche a fare in modo che le feste libere diventino anche uno spazio safe, che fa attenzione anche a tutte quelle soggettività che altrimenti insomma potrebbero non vivere la stessa esperienza di altre, quindi insomma forse anche visto che c'è anche Monica qua con noi, un po' le chiederei quale pensa che siano le attenzioni e le disattenzioni di chi organizza una festa oggi appunto rispetto a questa tematica, che tra l'altro è una tematica che in tante città sta dividendo un po' l'organizzazione di Smash Repression, proprio rispetto all'attenzione alla cura e al consenso.
Allora, diciamo che senza entrare in quelle che sono gli affari, diciamo, delle singole città, semplicemente per noi è stato molto importante anche all'Assemblea Nazionale portare un po' questi temi di cui non si parla tanto, almeno per quanto riguarda l'ambiente festa, che è appunto quello di creare uno spazio safe, perché intendiamoci, il sessismo, il macismo, la violenza di genere è una roba che interessa qualsiasi ambito delle nostre vite, quindi neanche le feste purtroppo ne sono esenti, come neanche, diciamo, lo sappiamo, i movimenti, gli spazi sociali e quant'altro. Quindi quello che noi vogliamo fare è proprio, c'è una voglia insomma di creare proprio un percorso quasi laboratoriale, quasi anche di autoformazione, no, di tutte e tutti rispetto a queste tematiche, perché le feste purtroppo non sono appunto vissute nella stessa maniera da tutti, ma soprattutto da tutte le persone, diciamo, che vi prendono parte. Quindi è fondamentale per noi portare di nuovo al centro appunto il consenso, evitare che accadano appunto violenze, molestie all'interno delle feste, e questo si fa non solo con non so, un servizio d'ordine, ma soprattutto formando, autoformandosi e decostruendosi poi nelle singole assemblee, nei singoli percorsi. Noi abbiamo un tavolo proprio di, che si chiama riduzione del danno, che appunto, diciamo, riguarda sia il lato del sessismo sia il lato, diciamo, delle sostanze stupefacenti, proprio perché nessuno, diciamo, sia posto in una situazione di rischio all'interno di una festa, e perché sia un'esperienza bella per tutti quelli che sono coinvolti.
Se posso chiedere, vi è capitato di incontrare resistenze rispetto alle proposte che avete fatto?
Ma guarda, in realtà il tavolo che abbiamo fatto all'Assemblea Nazionale è stato molto molto bello, è stato uno dei più produttivi, e anche alla plenaria ci sono stati molti interventi molto molto belli di tante ragazze, compagne, ma anche di tanti compagni, di tanti ragazzi. Quindi, diciamo, le uniche posture un po' strane comunque erano, diciamo, tendenzialmente di ascolto, no? Per capire, è molto importante porsi una posizione di ascolto, perché spesso, diciamo, i maschi, sì, perché in effetti poi di quello si tratta, anche le donne, insomma, spesso non sanno di che si sta parlando, però è importante sempre confrontarsi e non porre mai un muro tra te e un miglioramento.
Vi faccio allora magari l'ultima domanda, insomma, sempre tra le cose che ho letto nei report c'era un po' questo accenno a questa esigenza anche di autorappresentarsi, no? Quindi qualcosa che forse va un po' in contraddizione rispetto a quello che dicevamo prima, un po' come sono nate le feste libere, quindi questa idea di sparire, no? E allora invece sovvertire un po' questa regola e in un certo senso rimanere, lasciare delle tracce, lasciare delle memorie, autorappresentarsi, dare una narrazione, mi sembra un cambiamento interessante anche di produzione culturale, no? Che in un certo senso restituisce qualcosa anche nella sua sanissima antisocialità alla società in maniera più allargata. Allora un po' mi chiedo di che cosa si sta parlando, cioè nella pratica cosa si intende quando si dice che c'è una nascente esigenza di autorappresentarsi.
Allora, parti dal presupposto che non credo che si smetterà di sparire completamente, almeno dal punto di vista delle pratiche, perché chiaramente ti parlo proprio, no, torno nell'atto pratico, non mi immaginerò mai che domani verrà pubblicitato un flyer perché la festa deve essere partecipata completamente. Non può succedere questa cosa, perché altrimenti non c'è nessuna festa, perché prima di arrivare tu arriva, diciamo, il dispositivo di sicurezza e non accadrà nulla. Quindi siete stati fortunati che non avevo vestito finora, è una mia condizione perenne. Se siete stati all'Assemblea Nazionale potreste esservene accorte.
Troppe feste, Mattia.
Troppe poche feste ormai. Comunque, perciò mi è venuta la tosse.
Stai invecchiando.
Non ho più la pelle. Il punto è più, diciamo, sul piano teorico, in un certo senso, perché ormai, come dicevo prima, siamo sulla bocca di tutti. Nonostante appunto nell'atto pratico cercheremo, anzi, quello che faremo è continuare a sparire nelle modalità che conosciamo, insomma, che ci rendono comunque allo stesso tempo sicuri, ma anche non solo dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista dell'aprirsi, sì, ma a chi vuole ascoltarti, non necessariamente, almeno dal punto di vista pratico. Dal punto di vista teorico invece è necessario che la narrazione che oggi c'è del rave, che è quella là assolutamente malata, che è nata, cioè si è evoluta repentinamente post-modera,
tra l'altro fomentata da incursioni sempre più cafone dei local team vari che entrano
per me local team ascoltatemi per favore, mandatemi querela, perché veramente da bruciare dopo, cioè, 2-3 giorni di diretta in cui praticamente si entrava nel capannone e si riprendevano in faccia persone che non credo, devo dire la verità, manco forse al limite del legale, non me ne frega manco se è legale o meno, ma comunque è sicuramente cringe, si può dire oggi questa parola, è stata una follia totale, proprio perché in realtà la maggior parte del dibattito è accaduto sotto le loro dirette su YouTube, cioè Titina dei quartieri spagnoli l'ha visto lì, Giuseppe è assolutamente lontano dalle dinamiche che vende il pane a Mother Day, l'ha visto lì il rave party, non si è autointeressato, e chiaramente poi le persone si esprimono per quello che capiscono, per quello che magari gli viene anche passato come messaggio, anche perché anche lì è passare fuori a una fabbrica e riprendere e vedere soltanto le persone che stanno fuori a pisciare, piuttosto che fare una narrazione di chi l'ha vissuto veramente e vede l'arte, perché parliamo comunque di un laboratorio artistico che forse non in nessun altro modo si può fare, perché l'unico, cioè io penso che l'unico modo per esprimere l'arte a 360 gradi sia non avere alcun paletto. È già soltanto organizzare un concerto è una merda, in un certo senso, nonostante anche quello me lo rivendico, perché stai sotto 10.000 cazzi, no? Che siano la SIAE, che sia, non lo so, il livello acustico all'interno della città, che siano 10.000 cose a cui manco puoi stare, tanto prima o poi anche organizzare un concerto qualsiasi si tramuterà in una denuncia, perché tanto non ci puoi stare in realtà alle regole, ma anche se volessi, e non voglio comunque. E quindi, cioè, fai una narrazione che è surreale, cioè assolutamente contraria alla verità, perché se tu vedi, posso fare un esempio, boh, qualsiasi, un'ultima i 20 anni di Carne e Panico, ok, qualche anno fa, c'erano i Mutoid che hanno costruito una scultura alta 15 metri ed è stata data fuoco durante la festa in maniera scenica, chiaramente. E di che stiamo parlando? Perdonate, i Mutoid comunque anche dal punto di vista mainstream ormai stiamo parlando tra gli scultori del riciclo forse più importanti d'Europa, forse gli scultori del riciclo più importanti d'Europa. E allora questa è una narrazione reale. Ci sono le sostanze? Sì, ci sono le sostanze, ma questa è una narrazione frivola, la spiccia non serve a nulla. Le sostanze, se ci facciamo un giro in qualsiasi posto del mondo, ci sono e sono magari a volte un problema, a volte no. Io mi rivendico assolutamente l'uso anche consapevole, quindi figuratevi. Capisco che le posizioni su questo possono essere diverse, ma non mi si può fare, cioè non mi si può paragonare, diciamo, il rave party semplicemente a una piazza di spaccio, perdonatemi. Questa è la narrazione che praticamente avviene oggi e questa è la narrazione a cui dobbiamo, diciamo, sopperire. Poi per me non è che la narrazione dovrà diventare per favore venite tutti quanti ai rave party, perché voglio che i rave party siano il nuovo strumento rivoluzionario e fare egemonia tramite i rave party. Non succederà mai, non è nato per quello, mai lo diventerà.
Va bene, senti, così un po' fantasticando, mi chiedevo anche secondo te se da tutto questo cambierà anche un po' la musica.
La musica,
anche proprio la musica suonata,
ovviamente, chiaramente all'interno delle feste. Questa secondo me è una risposta, cioè è una domanda molto interessante, mi stiamo facendo domande difficili stasera. Secondo me può cambiare, in che senso? Perché prima parlavamo di questa commistione che ci può essere, no, con realtà politiche anche diverse. Io faccio un esempio, io non ascolto molta musica dub, devo dire la verità, ma ti posso dire che su Napoli chiaramente questa commissione tanto laterale è avvenuta anche con i Sound Reggae, è avvenuta leggermente anche con la Psy, ad esempio.
Il flagello di Napoli, la dub.
Non mi esprimo su questo, che chiaramente ognuno ha le sue opinioni. Io non sono un grande ascoltatore, comunque, nonostante sono tutti i miei amici, anche i ragazzi dei Sound, quindi poi finisco per stare a tutte le serate dub lo stesso, però se devo scegliere non è il mio genere. Però in un certo senso è giusto che nel momento in cui si organizzi così a 360 gradi, anche con diciamo nuovi soggetti che si avvicinano al mondo delle feste, anche magari questo cambi. Non ti so dire se mi immagino lo stesso stage che fa magari dub e poi techno, chiaramente, ora faccio un esempio più pratico, ma un giorno non vedo perché no, un technival può essere un luogo in cui ci sono anche generi diversi. Fino a oggi tranquillamente le feste techno si suona l'hip hop, si suona ogni tanto trash, no? Musica divertente, musica, le canzoni dei cartoni animati, quindi non vedo perché non si possa spaziare ancora di più.
Va bene Mattia, allora alla fine ce l'hai dato lo scoop, le prossime feste,
mettiamo la DAB, solo la DAB
e le canzoni dei cartoni animati. Vabbè.
Quelle non possono mancare mai, non sono mai mancate, vi assicuro.
Va bene, senti, ci vuoi dire ancora qualcosa? Ci volete dire ancora qualcosa prima di salutarci? Altrimenti io vi...
Guarda, ti racconto un episodio riguardo a questo discorso delle cartone, delle canzoni e delle cartone animate, per farti capire. Il momento per me più alto della mia storia come, come raver, però ti parlo chiaramente da solo, il mio, è stato il primo Space Travel, quindi non quello lì che tutti quanti ricordano di Viterbo, perché anche lì in realtà, lì forse è iniziata la narrazione tossica mainstream delle feste, quindi a Valentano nell'anno scorso, 2021 forse addirittura ormai, 21, sì, ma il primo Space Travel, quindi 2018, e lì c'è stato il ricordo più bello per me di qualsiasi momento di tutte le feste a cui ho partecipato, che è stato praticamente l'ultimo giorno sotto il main stage mentre tutti gli altri sound avevano smontato, quindi letteralmente tutte le persone della festa erano lì a passare il gioco a giù. Cioè per me è stato un fatto fenomenale, perché immaginati 15.000 raver a ballare gioco a giù. Non gioco a giù remixato con la techno. Gioco a giù e basta. Quindi esisteva già, diciamo, commistione con altri generi, e molto spesso ti porta a vivere delle esperienze che vanno oltre, no? Perché ok la notte, ok ovviamente il rituale, ok anche tutto quello che puoi provare dal punto di vista delle sensazioni, ma divertirsi è una cosa che spazia, va fuori da qualsiasi contesto.
Va bene, sei proprio un bravo guaglione allora.
Sì, a voglia.
Va bene, grazie allora per averci tenuto compagnia, per averci dato un po' un saggio di quello che bolle in pentola e dei pensieri che si sta facendo il movimento delle feste libere. E niente, speriamo di incontrarci in altre sedi allora.
Sicuramente, ma magari anche di nuovo in radio, chi lo sa, sicuramente non è una sede negativa.
Se volete venire a trasmettere un po' di musica, qua siete sempre ben accetti. Va bene, grazie, niente, vi salutiamo, vi lasciamo con nelle sapienti mani del DJ che ci fa ascoltare.
Vi faccio ascoltare un pezzo di Equalized, che è lo pseudonimo di Shed se non Wax.
Stava dormendo il DJ, l'abbiamo svegliato. Va bene, grazie ragazzi di essere stati con noi.
Grazie mille dell'invito.